Buongiorno a tutti e ringrazio innanzitutto l'Agnarti perché per la seconda volta mi dà la possibilità di rappresentare il punto di vista pediatrico in un congresso nazionale. In modo particolare mi dà la possibilità di portare a quanti saranno così gentili di ascoltarmi, daranno la possibilità a me di portare il punto di vista del bambino. L'infermiere che lavora in area critica pediatrica, neonatale e comunque l'infermiere che lavora col bambino è un infermiere un po' particolare perché si rende conto di essere essenzialmente dapprima una persona, quindi un bravo professionista competente. Nelle parole che vedete evidenziate, queste parole serviranno a cadenzare un po' il ritmo della relazione. Relazione che cercherà di avere e di sviluppare alcuni temi fondamentali. Innanzitutto, vogliamo cominciare a sfatare un mito, ovvero le VAP, cosiddette VAP, infezioni polmonari, ventilatori correlati, non devono più essere un sine qua non, dell'assistenza infermieristica pediatrica. Nell'abstract che troverete fra il materiale che vi è stato consegnato, c'è una frase che è un po' sibillina, ma che non voleva essere polemica. Molto spesso i medici, quando vogliono esprimere la gravità della situazione del bambino nel momento in cui entra in area critica pediatrica, dicono ai genitori, sai, è a rischio perché qualsiasi infezione che prende qua potrebbe essere, soprattutto l'infezione polmonare, potrebbe determinare un grave ulteriore disagio. Ecco, cerchiamo di non essere più strumenti di questo grave ulteriore disagio, soprattutto in vista dei livelli essenziali di assistenza di cui ieri abbiamo sentito così tanto bene parlare. Che cosa sono questi livelli essenziali di assistenza e cosa ci impongono a noi come professionisti nell'ambito appunto delle infezioni nosocomiali, che sono un indicatore, credo, abbastanza importante di qualità della nostra qualità dell'assistenza. E quindi la discussione vuole, velocemente, provo, analizzare che cosa è inevitabile che accada nel bambino che viene ventilato meccanicamente. Un altro medico, che non è il professor Pirozzi, mi diceva, vabbè, ma insomma, voi ci avete insegnato la non invasiva perché parlate di infezioni nosocomiali ventilatori correlate, perché molto spesso la ventilazione è l'unico sistema, lo ricordava prima Montesano, è l'unico sistema che ci permette di garantire la vita al bambino, altrimenti eviteremo di farla. Cosa inevitabile invece che accada qualora gli standard di qualità non vengano mantenuti? E quindi ancora una volta noi ci troviamo quale strumento di qualificazione di quello che viene svolto all'interno del reparto. E cosa invece la bibliografia scientifica ci propone? E su questo apro una parentesi che chiudo velocemente. La bibliografia propone una marea di cose per i neonati, propone una marea di cose per gli adulti, non propone quasi niente per i bambini che non appartengono alla fascia neonatologica o già considerata adulta. E quindi ci siamo dovuti armare di santa pazienza e andare a rivedere un po' tutto quello che era stato scritto. E questo lavoro, vi posso, insomma, credetemi, non è stato un lavoro da poco. Partiamo da una definizione veloce, veloce, che non deve crearci alcuno scompenso, nonostante la diapositiva. Serve la definizione che è già stata data, abbiamo sentito parlare stamattina da parte di Benetton e Luca Peressoni delle infezioni, delle VAP, diciamo così, e ne hanno parlato anche in modo molto esaustivo. Ma quali sono i segni di infezione che l'infermiere pediatrico deve saper cogliere per poi andare a sollecitare il medico a controllare meglio quel paziente? I segni di infezione che noi generalmente dobbiamo controllare sono essenzialmente la febbre, una febbre soprattutto superiore ai 38 gradi. Altro segno di infezione, o comunque segno che ci deve far capire che ci può essere qualcosa che non va in quel bambino ventilato da almeno 48 ore, è la presenza di secrezioni che non sono quelle del giorno prima, no? Chiunque lavora con il bambino, così come nell'adulto, sa che durante la broncoaspirazione noi notiamo alcune cose. Bene, la densità delle secrezioni, il numero della frequenza delle broncoaspirazioni, il colore, per non parlare poi dell'odore, visto che siamo nel pomeriggio, subito dopo pranzo. Ecco, tutti questi segni devono farci scattare un allarme, accendere una lampadina e dire: qui c'è qualcosa che non va, fammi osservare bene questo paziente. Un altro segno caratteristico di qualcosa che non va bene, che potrebbe essere legata a una VAP, è ad esempio che nel momento in cui io broncoaspiro il paziente, utilizzo l'apertura del circuito respiratorio perché non utilizzo il circuito respiratorio chiuso e il circuito di aspirazione chiusa, e il bambino improvvisamente ha un crollo della saturazione d'ossigeno e gli serve del tempo poi per tornare ai valori iniziali. Oppure un bambino che fino al giorno prima stava al 21% di CO2, che improvvisamente richiede una CO2 più elevata. Tutti questi segni ci fanno scattare l'allarme. Ci sarà poi l'emocromo che ci mostra un movimento dei bianchi, ci sarà poi la verifica del torace, che non sempre però dà dei segni così evidenti, perché la VAP a volte ha un andamento un po' subdolo e quindi noi dobbiamo continuare a osservare cosa sta succedendo, perché comunque noi abbiamo visto che c'è qualcosa che non va. Se invece il torace è anormale, allora lì va da sé. Andiamo subito a verificare che cosa sta succedendo. CHEST, questa rivista medica del 2000, dà la possibilità di due opzioni che io ho buttato lì, soprattutto perché mi serve per agganciarmi alla diapositiva che viene dopo, ovvero la necessità di fare una coltura quantitativa del germe. E come facciamo a fare questa coltura? Ci sono due metodiche: un lavaggio broncoalveolare in broncoscopia oppure un lavaggio broncoalveolare non broncoscopico. In entrambi i casi facciamo questa coltura che ci permette di avere un antibiogramma dal quale poi il medico utilizzerà per una terapia mirata. Allora ci siamo detti: ma che cos'è questo BAL e come viene effettuato il BAL in broncoscopia? Ancora un medico mi ha detto: guarda, ce n'è scritto talmente tante del BAL in broncoscopia. In effetti c'è scritto tanto del BAL in broncoscopia, però io mi sono domandata con il gruppo, no? Va bene, si parla di instillazione di fisiologica, ma quanta soluzione fisiologica devo mettere? E soprattutto, in base a che cosa devo calcolare la soluzione fisiologica? Vado a occhio, come ho sempre fatto, oppure mi vado a informare per bene e vedo quanta soluzione fisiologica? Perché nella diapositiva precedente c'era scritto, ad esempio, che una coltura è significativa se il liquido aspirato è maggiore del 40% del liquido instillato. E quanto deve essere questo liquido instillato? Siamo partiti da una bibliografia dell'87 che parla addirittura della taglia del bambino, Wanty, praticamente. Un'altra parla all'incirca di variazioni da dividersi in tre instillazioni, 3 millilitri pro chilo. E un'altra del 93 dice che bisogna arrivare a un massimo di 20 millilitri per volta nei bambini del peso maggiore di 20 kg. E poi un'altra domanda che alcune volte veniva posta, alcune volte veniva automaticamente eliminata: questa soluzione salina nel BAL in broncoscopia deve essere scaldata o meno a 37 gradi? Non sempre il BAL può essere fatto in broncoscopia, vuoi per le condizioni cliniche del paziente, vuoi per l'organizzazione interna del reparto, per la possibilità di trovare broncoscopi delle dimensioni giuste del reparto. Allora, alcuni autori ci hanno aiutato dicendo che anche il BAL non broncoscopico, se fatto con una corretta tecnica, può darci dei risultati che ci aiuteranno poi nella terapia antibiotica mirata. E allora ci siamo domandati: va bene, ma qual è questa tecnica corretta? Non si trova cose molto specifiche sulla tecnica corretta del BAL nel non broncoscopico. Abbiamo chiesto aiuto alle nostre colleghe inglesi. Quindi questo è il Great Ormond di Hospital di Londra che ci ha risposto e ci ha mandato questo protocollo, in cui si vede bene già la ricerca di un dosaggio che appare equivalente a quello precedente, però che già fa una suddivisione, ad esempio, in base ai chili del bambino, e considera anche i bambini di 45 kg, addirittura 20 ml dose pro chilo, è diverso da 20 ml pro chilo, cioè 20 ml dose per distillazione è diverso da 20 ml pro chilo di cui sopra. Ci dice di instillare la soluzione in modo sterile e ci dice di attendere 3 atti respiratori durante i quali fare delle manovre di vibrazione e percussione del torace e quindi aspirare quanto più liquido possibile, almeno il 40% dell'instillato. Questo è il Great Ormond di Hospital di Londra. Abbiamo poi, non contenti, inviato un nostro medico a fare un corso di broncoscopia la settimana scorsa al Royal Hospital di Londra. E questa è la risposta della professoressa Kraff, che è una professoressa che si occupa esclusivamente di infezioni respiratorie pediatriche. Come vedete, ci sono altri margini riguardo soprattutto alla soluzione instillata, e anche se la maggior parte poi della procedura rimane tale quale. La professoressa si raccomandava invece di scaldare la soluzione fisiologica per garantire al bambino, per garantire al bambino la massima compliance con la procedura che stavamo facendo. Quindi la soluzione fisiologica va scaldata non perché c'è scritto e basta, ma la soluzione fisiologica va scaldata perché determina meno tosse. E questo ce lo dice, insomma, una dei massimi esponenti inglesi in tema di indagini diagnostiche in bambini che hanno problemi polmonari. Ritorniamo a noi con una battuta, che prevedere equivale a prevenire, e quindi prevediamo la possibilità di infezioni per prevenirle e preveniamole nel momento stesso in cui iniziamo la gestione al bambino. Soltanto così permettiamo al bambino di ridurre significativamente la possibilità di infettarsi, soltanto così riduciamo la mortalità, che abbiamo visto quanto sia alta nel bambino in area critica pediatrica per le infezioni nosocomiali polmonari ventilatori correlate, meglio VAP. E soprattutto pensiamo ai giorni di degenza che questo bambino è costretto a fare in più in ospedale e a quanto questo incida sulla deprivazione sensoriale, sulla deprivazione dai suoi affetti. E quindi, se non vogliamo fare un discorso soltanto di mortalità e morbilità, perché molto spesso questi bambini ce la fanno perché hanno l'angelo custode, però pensiamo a quello a cui vengono sottoposti ulteriormente. E allora noi cosa possiamo fare per prevenire? Hickson nel 98 ci dà queste 4 indicazioni che riprendono un po' le linee guida del CDC di Atlanta, ovvero sensibilizzazione dello staff. Lo staff deve, secondo noi, secondo il nostro modesto parere, deve essere tutto coinvolto nel processo di prevenzione delle infezioni, dal primario all'ausiliario, perché soltanto se lo staff è tutto coinvolto riusciremo a porre l'attenzione giusta e necessaria per la prevenzione. E soltanto se lo staff è tutto coinvolto riusciremo a arrivare a trovare la bibliografia o a partecipare noi stessi nell'ambito bibliografico qualora la bibliografia sia sprovvista di materiale. E soltanto se tutto lo staff è motivato e sensibilizzato per questo problema potremmo riuscire ad adottare, ma soprattutto utilizzare, strumenti e sistemi e procedure e sistemi di valutazione giusti. E poi potremmo analizzare criticamente, in modo molto sereno, quelli che sono i risultati ottenuti. E quando parliamo di area critica e area critica pediatrica, non dobbiamo pensare solo all'alta tecnologia, quella che, cioè che ci fa diventare la categoria più importante all'interno dell'ospedale. L'assistenza al bambino piccolo, così come all'adulto, non è solo alta tecnologia. Cominciamo a scindere l'alta tecnologia, i problemi tecnici, da quelli che sono i problemi infettivologici. Soltanto così l'emergenza avrà lo stesso spazio rispetto all'infezione polmonare, altrimenti l'emergenza verrà sempre prima e l'infezione verrà di conseguenza, perché salvare la vita non vorrà dire semplicemente rianimare il bambino, ma vorrà dire rianimare non facendo caso a quello che sto facendo, perché non pongo la giusta attenzione al problema appunto infettivologico, che è diverso dal problema tecnico. Quali sono i punti critici e qual è lo strumento dell'evidence che possiamo applicare tutti i giorni? Abbiamo parlato di intubazione in emergenza, parliamo anche di aspirazione bronchiale, che è l'altro punto cardine. Ebbene, l'evidence ci permette di capire che l'educazione dello staff viene categorizzata dal CDC di Atlanta come una raccomandazione, loro la definiscono strong, che ci piace, no? Un po' di inglese, una raccomandazione di quelle forti che non può essere messa in secondo piano, in secondo livello. Idem per il lavaggio delle mani, è una delle cose più importanti. Parla di materiale sterile in alcuni casi, quali casi? Ad esempio il sondino d'aspirazione. No? Cerchiamo di utilizzarlo sterile, ma quando io lo utilizzo sterile vuol dire che devo fare un controllo accurato della custodia del sondino, perché se la custodia del sondino non è perfettamente integra, probabilmente quel sondino è un sondino contaminato e quindi non risolvo il problema. Il materiale sterile e non ben mantenuto. Ricordate che stamattina Luca Perezzoni ha parlato del discorso dei guanti, come i guanti messi, ad esempio, per chi lavora con i piccolini vicino ai pannolini, hanno sicuramente la possibilità di inquinarsi di più rispetto che metterli magari in un posto diverso, perché per le semplici manipolazioni che generalmente noi facciamo quando poi andiamo a utilizzare il pannolino. E poi dopo ne parliamo quando parliamo di lavaggio delle mani. Lo svezzamento precoce, l'evidenza lo appunto, evidenzia per la ventilazione prolungata. Che cosa vuol dire questo? Beh, nello svezzamento precoce il livello di qualità assistenziale infermieristica credo che sia uno fra i principi cardine. Soltanto infermieri che spendono un po' di energia in più con alcuni tipi di bambini hanno la possibilità di garantirgli meno sedazione e quindi magari uno svezzamento qualche minuto prima. E sull'utilizzo e sostituzione dei presidi e le umidificazioni gas ne abbiamo già parlato stamattina. Vorrei ribadire soltanto una cosa riguardo al controllo della temperatura. Allora, il controllo della temperatura voi troverete anche fra le domande. Nel neonato c'è scritto fra 32 e 34 gradi, è quella risposta esatta, gliela do in diretta. Molto spesso nelle neonatologie non si fa così, si attuano anche temperature più elevate. Sono sistemi che abbiamo sempre fatto, come la sostituzione ogni 48 ore, voglio dire, dei setto una volta alla settimana. Le colleghe che hanno studiato questo problema, però, e i medici che hanno studiato questo problema insieme alle colleghe, hanno evidenziato come un non corretto monitoraggio della temperatura, basato soprattutto su quello che era l'esperienza quotidiana e non lo studio della reale necessità del bambino, porta a una serie di conseguenze che vengono a cascata. Una di queste conseguenze è la manomissione continua, o insomma, diciamo non regolare, della temperatura. E questo può provocare un aumento della condensa. Un aumento della condensa può provocare un aumento delle infezioni. Se la temperatura è troppo elevata, ci sono alcuni studi, anche ce n'è uno recente di qualche mese fa, che individua la temperatura come un rischio. Non è uno studio, diciamo, con un'importante casistica, però porta comunque dei numeri che possono essere posti alla nostra osservazione. Il controllo della temperatura, se la temperatura è troppo elevata, porta un rischio di ostruzione dei cateteri, dei tetto, scusate, soprattutto se i tetto sono molto piccoli. E l'ostruzione del tetto, voi sapete benissimo, corrisponde sempre a un'intubazione, quasi sempre d'emergenza, e comunque a una reintubazione. Stamattina i colleghi ci hanno detto che la reintubazione è uno di quei fattori di rischio per le infezioni nosocomiali. Altro problema principale per la realtà infermieristica è la broncoaspirazione, che ha come obiettivo quello essenzialmente di mantenere la perfezione del tubo e quindi una buona ossigenazione del bambino. Però, e questo non vuole essere ancora una volta una polemica, ma una riflessione, la broncoaspirazione non deve essere una manovra di routine, e su questo siamo tutti d'accordo, perché deve rispondere anche questa tecnica a dei requisiti di effettiva necessità. L'infermiere competente quindi deve riuscire a prevederla nel piano d'assistenza, ma dalla manovra di routine alla broncoaspirazione di emergenza, insomma, pa ci passa un treno con un bel carico. Che cosa significa questo? Che noi dovremmo riuscire a trovare quei momenti cruciali, che sono propri dell'assistenza infermieristica, durante i quali la broncoaspirazione non va fatta. Significa che dobbiamo monitorizzare il bambino in modo tale che non abbiamo soltanto i parametri vitali punto e basta, ma sappiamo anche prevenire quello che può essere la broncoaspirazione, che altrimenti dovrebbe essere d'urgenza. Quindi la monitorizzazione della saturazione e una modifica della saturazione ci deve far scattare un campanello d'allarme. I rumori che sentiamo quotidianamente, i rumori umidi, cosiddetti umidi, dobbiamo imparare a ascoltarli e a porci nell'attenzione della prevenzione della broncoaspirazione d'emergenza. Vuol dire che cerco di imparare a sentire il torace con un fonendo, in modo tale da aspirare quel bambino quando è veramente necessario. Vuol dire anche un'altra cosa, che quando un bambino mi chiede di essere aspirato o mi fa capire che c'è qualcosa che in quel momento non va, io lo devo stare a ascoltare, perché probabilmente quel bambino in quel momento, cioè, la broncoaspirazione è una delle manovre più invasive per i bambini, che nessuno vuole. Se quel bambino mi chiede quella cosa in quel momento, anche se io l'ho aspirato qualche momento prima, devo porci la giusta attenzione in modo tale da evitare poi di fare la manovra d'emergenza quando questo bambino poi si libera dal cosiddetto tappo di muco che arriva fino sopra il COB. Insomma, lavoriamo tutti in rianimazione, quindi sappiamo bene a che cosa stiamo, di che cosa stiamo parlando. Quali sono i momenti cruciali che devono non imbattersi nella broncoaspirazione? Le cure igieniche, sostituzione della biancheria, il cambio postura. E questo perché? Perché naturalmente durante questi momenti la carica batterica che circola in prossimità del bambino è sicuramente più elevata. Non solo, generalmente io sono impegnato a fare un'altra cosa e quindi la broncoaspirazione che faccio in quel momento probabilmente non prevederà il mio lavaggio delle mani, a volte non prevede neanche la sostituzione dei guanti. Le medicazioni, non posso fare una medicazione e nel frattempo il bambino ha la necessità di essere aspirato. E quindi questo è un altro momento di rischio, non tanto per l'aspirazione quanto per la medicazione, che perlomeno dovrebbe essere sterile. Vi sono poi alcune medicazioni che invece sono settiche e quindi ancora di più. Posizionamento di CVC e non mi soffermo, fisioterapia respiratoria non mi soffermo. Vi passo soltanto così la preparazione della fluidoterapia e l'assistenza a un altro bambino. Questi sono i momenti cruciali in cui rischiamo di avere più errori dal punto di vista di prevenzione di infezioni nosocomiali. E qui altro punto di riflessione. E durante l'emergenza tutti diciamo va bene, siamo in un reparto di emergenza e quindi certe cose accadono. Allora dobbiamo fare in modo che se certe cose sono accadute fino a oggi, da oggi ci poniamo un accento particolare in modo tale che se possibile ridurle anche dello 0,01%, cerchiamo di farlo. Ricordatevi poi una cosa, che le emergenze in un reparto di area critica, a differenza di quello che succede per strada, ad esempio per gli infermieri 118 o in un reparto di degenza normale, è un evento che è preventivabile. E che gli eventi preventivabili, effettuati da personale competente, non possono suscitare negli operatori coinvolgimenti emotivi a causa dei quali se ne va via la razionalità. E che se se ne va via la razionalità vuol dire che quel personale ha bisogno di un aiuto o eventualmente di un corso di formazione ulteriore. E che il rischio comunque in un reparto di emergenza deve essere calcolato. E sicuramente l'integrazione e la condivisione degli intenti da parte di tutto lo staff può permettere talvolta una riduzione. A proposito di prevenzione, ricordiamoci la Promposition di cui abbiamo sentito parlare stamattina, che è una cosa un pochino più difficoltosa nell'adulto, ma che sicuramente nel bambino ci dà qualche chance in più, non fosse altro che per il peso. Diciamo che la Promposition ci dà la possibilità di un drenaggio posturale, soprattutto del lobo superiore. E deve essere utilizzata in tutti quei casi in cui c'è una buona compliance del bambino. Ci sono però alcune controindicazioni assolute alla Promposition, ovvero il trauma cranico con l'ipertensione endocranica, una colonna non stabilizzata, per cui un bambino che io non conosco o su cui ancora non ho approfondito le indagini, io non posso metterlo in posizione prona. Un'emotisi attiva, un edema polmonare, dei problemi cardiaci, lo stato ansioso che non mi permette neanche, non solo una buona compliance magari con la ventilazione, ma non mi permette neanche di vedere bene il viso del bambino, perché il viso del bambino mi può inviare tanti messaggi che come infermiere pediatrico riesco a cogliere. E qui ancora uno spunto per la nostra dottoressa Daddio, ovvero un altro problema etico. La tecnica, ci dicono gli specialisti che se ne sono occupati, è applicata e qui diciamo noi, insegnate ai genitori, soprattutto nel caso dei bambini con problemi neurologici, soltanto da personale esperto e competente. E qui vorrei che dopo venga aperto un dibattito, soprattutto visto diciamo, problematiche legate a quello che sta succedendo adesso nei reparti di area critica. Ancora, la fisioterapia respiratoria può aiutare i bambini in VAM? Qui c'è un problema di costi che incombe, cioè questo fisioterapista respiratorio ce lo teniamo o non ce lo teniamo in reparto, lo facciamo venire a ore o meno. Noi abbiamo portato uno studio che è piccolissimo e che probabilmente non ha un significativo riscontro, però ci aiuta intanto a capire una cosa, che la sola fisioterapia respiratoria non ci permette di determinare una riduzione della telettasia o comunque di modificare la situazione polmonare di un bambino che non è sottoposto a VAM. Però dallo studio viene forte, evidente la possibilità di ridurre le reintubazioni. Ecco qua un'altra volta la possibilità di evitare il rischio di intubare ulteriormente il bambino. E qui una serie di interrogativi che cercheremo di riflettere insieme. Prevenire è poi sempre così difficile per quanto ci riguarda e per quanto riguarda la ventilazione, le infezioni polmonari? Allora, andiamo a vedere quelli che sono i punti di forza propri dell'infermiere di area critica pediatrica. Il primo punto di forza che ho messo all'inizio, proprio perché è tipico dell'assistenza in area critica pediatrica, è la manipolazione del bambino intesa quale stimolazione sensoriale, quale passaggio di sensazioni positive al bambino. è un momento fondamentale, il tocco, il massaggio. Le infermiere in neonatologia hanno fatto molti studi bellissimi su quello che è il massaggio nel bambino. Chantal, prima fra tutte, ci ha insegnato il massaggio indiano nel bambino, è una cosa bellissima da leggere e da applicare. Ma quali possono essere i punti di debolezza in questa, tecnica? Appunto, la contaminazione delle mani. La contaminazione delle mani che però, secondo alcune linee guida del 2002, lì con me sono zero in su, potrebbe sembrare che è una cosa avveniristica, contaminazione delle mani che però vediamo che potremmo riuscire a ridurre, addirittura nel bambino, nella contaminazione dell'enterococco fino al 100% se il lavaggio delle mani è fatto con clorexidina. Nel neonato c'è una riduzione fino all'89% se il lavaggio delle mani, la conservazione dei guanti e l'educazione e la conservazione del materiale viene fatto secondo un criterio appunto di prevenzione di infezioni. Quindi, come vediamo, questo punto di debolezza in realtà può diventare una cosa su cui mettere una bella X sopra, se soltanto capovolgiamo la nostra ottica, non più alta tecnologia, ma anche problema infettivologico. Prevenire è sempre così difficile, altro punto di forza, e su questo vorrei poi anche che venisse, insomma, un po' sviscerato da tutti quanti. La mamma aiuta suo figlio a vivere l'esperienza ospedaliera in modo sicuramente più positivo, non solo, diciamo noi. Il bisogno di sicurezza e di amore soddisfatto permette di ridurre l'ansia del bambino. Un bambino che non è ansioso sicuramente è un bambino che soffre di meno e sicuramente prova meno dolore. È un bambino che ha tutte queste cose positive, sicuramente avrà meno bisogno di una sedazione e quindi sarà un bambino che potremmo provare a svezzare più precocemente. Quali sono i punti di debolezza? Le rianimazioni chiuse. E un'altra cosa che ci riguarda in primis proprio, cioè la difficoltà che abbiamo noi a percepire presenze esterne durante l'assistenza. E quindi magari i genitori li facciamo entrare sì, però quando tutto è a posto, le parti in ordine e abbiamo la consapevolezza di poter essere noi a assistere i genitori e non i genitori a assistere noi che lavoriamo, assistere tra virgolette. Altro punto di forza che è tipico dell'area pediatrica, così come dell'area dell'adulto, l'assistenza globale e personalizzata, che ci siamo persi nel tempo quando i carichi di lavoro sono diventati insomma, sempre più pesanti. Quali sono i punti di debolezza? La motivazione e la formazione univoca dello staff dipartimentale. In un'ottica di dipartimento dobbiamo prepararci, c'è già chi lo fa, a vedersi arrivare ogni giorno magari un sostituto diverso, no? Perché magari proviene da un altro reparto, che sicuramente ha delle convinzioni che sono diverse dalle nostre. E siccome è abituato a lavorare ancora per compiti e mansioni, non vuole assistere globalmente il bambino perché preferisce fare soltanto la terapia a quei bambini. E questo, cioè, se ci mettiamo in quest'ottica qua, è sicuramente un punto che ci fa disonore. La necessità di modificare l'organizzazione interna. È vero che i carichi di lavoro sono aumentati in modo drammatico, e ve lo posso garantire perché il nostro reparto è uno di quelli che ogni tanto subisce degli attacchi e quindi, riduce sempre il personale. Ma, è vero anche che, la modificazione dell'organizzazione interna può permetterci di continuare a mantenere dei livelli di qualità accettabili e l'assistenza globale e personalizzata ci aiuta a mantenere quei livelli di assistenza accettabili. Basta modificare l'organizzazione interna e quindi coinvolgere il personale medico, il personale ausiliario, chiunque sta con noi al fine di arrivare all'obiettivo di personalizzare la nostra assistenza. La metodologia per la valutazione dei carichi di lavoro verso un'ottica dipartimentale, qui torniamo al discorso dei carichi di lavoro che secondo me sono essenziali da valutare nelle terapie intensive. Perché in un'ottica dipartimentale non può non esserci una giusta valutazione per un'equa distribuzione del personale. La sensibilizzazione del servizio infermieristico al fine di raggiungere quella che è l'assistenza globale personalizzata. E non ultimo, quello che a Roma, purtroppo per noi, viene definito personale in service, ovvero il personale inviato dalle agenzie, che non sempre è formato così come siamo formati noi dello staff interno. Ancora, l'approvvigionamento dei presidi deve garantire i bisogni del neonato. La qualità di un prodotto equivale anche a una equa analisi costi-benefici. Che cosa significa? Significa sensibilizzare il personale amministrativo dirigente. Significa i tempi di consegna che devono essere rapidi. Significa la collaborazione del servizio infermieristico che deve aiutarci a scegliere il materiale migliore e quando noi chiediamo il materiale migliore per quella procedura, significa che il servizio infermieristico si fa garante, dell'aiuto per raggiungere quell'obiettivo. Significa che il minor costo non deve essere l'unico indicatore di qualità, ma un indicatore di qualità. Significa che i presidi studiati sugli adulti non possono essere sempre adattati ai bambini, ma il bambino ha tutti i diritti di avere dei presidi che siano studiati esclusivamente per lui, soprattutto in ambito pediatrico. Non parlo della parte neonatale perché già vive una realtà che è sicuramente più felice dell'ambito pediatrico. La prevenzione delle VAP si attua con manovre corrette, con manovre invasive corrette e su questo ne abbiamo sentito parlare stamattina. Io vorrei soffermarmi proprio brevissimamente sul circuito di uso di aspirazione, che è un tema non risolto dal CDC di Atlanta e quindi un tema che può essere ancora aperto. Noi come struttura abbiamo deciso di utilizzarlo in alcuni bambini particolari in cui la broncoaspirazione avrebbe altrimenti creato quella, diciamo, aperta, avrebbe creato dei problemi in più, ad esempio una desaturazione grave o problemi che si ripercuotevano poi sulla PIC. È un problema irrisolto, è un problema che dovrà essere risolto. Ma il problema che noi abbiamo deciso un approccio che abbiamo deciso di scegliere proprio perché ci permetteva di lavorare con più serenità. Conoscere e utilizzare studi di evidenza scientifica, si parla tanto di evidenza scientifica, però qualche problema anche l'evidenza scientifica lo pone. Innanzitutto non sempre riusciamo a porre quello che ci dicono gli autori nella nostra realtà. Cioè, prendere un'evidenza e metterla tout court nella realtà probabilmente non sarà mai possibile, però deve essere uno spunto, qualora questo non possa essere effettuato, su alcune cose non può essere effettuato, ma su altre per forza, l'allaggio delle mani è uno di questi, però deve essere un punto di raggiungimento della mia professione, cioè io mi devo spingere a raggiungere l'evidenza, deve essere un obiettivo che ci spinge a lavorare meglio, perché altri già lo fanno. L'educazione dello staff, ancora una volta la motivazione dello staff, che viene scritta così, ma che ha una prevalenza sicuramente importantissima, la conoscenza delle basi di informatica. Se io non so usare un computer, non so accedere a internet, ho difficoltà ad arrivare all'evidence. Se io non conosco la lingua inglese, ho ancora una difficoltà ulteriore perché ne parliamo solo inglese. Allora io mi dico, perché non utilizzare gli scambi di esperienze? Il CIP della NIARC è una ottima, secondo me, idea da poter utilizzare, ma sicuramente quello di mettersi in collegamento con altre unità che magari hanno più possibilità di noi per scoprire che cosa fanno loro in più di noi dell'evidenza scientifica può essere un'ottima strategia per arrivare a lavorare con evidenza anche noi. Ancora un altro punto di difficoltà, ma che vediamo che possono essere, sono tutti punti che hanno dei punti di debolezza, ma tanti punti di forza. Lo staff deve avere una forte impronta nel personale infermieristico in service, utilizzo questo termine che non mi piace assolutamente, ma che va così di moda. Perché questo? Perché è quello che noi trasmettiamo a quel personale che gli permette di garantire. Che ci permette di garantire un'identità e questa nostra identità non deve essere scalfita dal personale che passa un giorno e poi se ne va e che può creare diciamo, dei disadattamenti nel gruppo. la responsabilità dello staff per la sensibilizzazione del problema delle infezioni nel personale, che oramai è sempre più frequente negli ambiti di area critica, ovvero gli OTA e gli OSA. Molto spesso qualcuno cerca di farli passare per infermieri per andare a sopperire, no, al numero degli infermieri. Responsabilità dello staff per l'individuazione e l'insegnamento sul campo delle priorità assistenziali al personale neoassunto, ovvero generalmente quando vengono persone nuove nei reparti cerchiamo di insegnargli i respiratori, il monitoraggio, poche volte poniamo la giusta attenzione ai problemi infettivologici. L'ultimo sguardo lo diamo ai bambini che poi andranno a casa con il ventilatore. Qual è la responsabilità di ognuno di noi nei confronti della valutazione delle capacità psicoattitudinali dei genitori? Quando noi decidiamo che il bambino è un bambino cronico che può andarsene a casa con il respiratore, l'aspiratore, il saturimetro, ma cosa c'è dietro a quei genitori? Molto spesso cerchiamo di introdurci addirittura nella loro vita privata per essere sicuri che fra i due ci sia un'ottima intesa in modo tale che il bambino sia garantito, ma noi siamo soltanto degli infermieri. La responsabilità dello staff nell'educazione ai genitori, e questo in area critica pediatrica avviene, cioè gli infermieri insegnano ai genitori quali sono le tecniche più esatte, quelle che loro hanno studiato per anni, cercano di trasmettergli in pochissimo tempo, in modo tale che la prevenzione delle infezioni sia, diciamo, al massimo tutelata, ma anche la prevenzione dei rischi dei presidi che i bambini portano con sé. La responsabilità dello staff nella scelta del materiale a domicilio, quando sappiamo bene che la richiesta che parte dal reparto non spesso viene accolta così com'è, ma viene poi modificata a livello territoriale, perché magari a livello territoriale c'è qualcuno che non si intende bene di aria critica e quindi l'aspiratore anziché elettrico glielo dà a pedale oppure il respiratore lo dà senza la batteria e cose di questo genere. Un altro punto di forza che deve diventare un punto di forza e non un punto di debolezza è la responsabilità dello staff e quindi quanto è importante prevenire le infezioni dei bambini perché questi bambini quando torneranno a casa potrebbero essere portatori di infezioni, no? Bambini che se andiamo a fargli un controllo, magari nell'aspirato hanno uno pseudomonas. E che cosa succede se in casa ci sono altri bambini? E cosa succede se a casa c'è un paziente immunodepresso, un parente immunodepresso? E quindi le infezioni nosocomiali devono essere una sfida per lo staff d'assistenza. L'alta tecnologia non deve essere il nostro unico, la nostra unica bandiera, ma assolutamente la prima bandiera che dobbiamo portare avanti è la mo nostra motivazione a prevenire e a curare bene il bambino e ancora che l'infermiere che garantisce una migliore qualità di vita è quell'infermiere che pensa anche a prevenire le infezioni al bambino. E questa ve la lancio come ultima riflessione, è tratta dai quaderni delle bambine e credo che mai come in questo momento, con la tragedia del Molise, possa essere indicata per concludere questa relazione. Grazie.